fidandosi della legge della vita, e la legge della vita è l'amore. Questa storia mi serve per annunciare una presenza davvero importante che abbiamo tra di noi, la presenza di una donna che ha innaffiato il suo seme da quando era bambina, l'ha fatto germogliare laddove sembrava impossibile, in una terra dove tanti, tantissimi bambini fuggivano da paura, da disperazione, da povertà. E oggi questa persona che è qui in mezzo a noi è davvero mamma di almeno 1000 figli. Accogliamo con un grande abbraccio Donata Dolci Didi. Buongiorno Donata.
Grazie dell'accoglienza.
Solo per dirvi del regalo che ci fa Donata Dolci, noi abbiamo avuto occasione in passato di raccontare la storia della Casa della Gioia che lei ha realizzato in Thailandia ai confini con la Birmania, ma da tempo sognavamo di conoscerla direttamente, solo che Donata sta molto tempo, quasi sempre in Thailandia, e ha spostato le date dei suoi voli proprio per essere qui da noi a Romena. Ci fa questo enorme regalo di essere qui con noi e di questo ti siamo davvero grati. E allora partiamo però facendo un flashback notevole, andando a quando tu eri bambina. Eri bambina e come tanti bambini sognano un mondo migliore, un mondo di pace, un mondo di amore. Vorrei partire da quel sogno e capire con te come hai fatto a trasformarlo nella Casa della Gioia in Banurak.
Ok, io penso veramente che la mia storia è cominciata da bambina e mi ricordo esattamente, avevo forse 4 anni, e noi eravamo una famiglia di contadini. E il mio papà mi ha chiesto, assieme alle mie sorelle, di riempire un sacco di tegoline. E mi ha detto, se voi riuscite a riempire il sacco di tegoline, alla fine del giorno io vi compro un gelato. Era una cosa molto speciale, perché non si vedeva gelati molto spesso a quel tempo. Infatti era il primo gelato. E eravamo tutti entusiastiche e abbiamo lavorato molto per riempire il sacco e lavoravamo molto molto sodo, ma improvvisamente qualcosa è entrato nel mio cuore e ho guardato il cielo. Ma cosa sto facendo? Come mai che sono qui? Sono qui nel tempo sbagliato. Io voglio essere col mio maestro, io voglio seguire il mio maestro, voglio mettere i miei piedi nelle sue impronte. Ma il maestro dov'è? Il maestro è già andato via, se n'è andato, è passato. E perché io pensavo appunto a Gesù, il solo maestro che i miei genitori mi hanno introdotto, ero molto triste e ma come mai che sono qui? Cosa posso fare? Voglio andarmene, non voglio essere qui. Però ho guardato dentro di me stessa e ho sentito queste energie molto potenti dentro di me e ho pensato, è un peccato sprecare tutte queste energie, devo fare qualcosa, devo... Se non il mio maestro non è qui, almeno voglio fare qualcosa per l'umanità. E ho guardato tutto intorno a me, ho guardato la mia casa che era molto lontana e ho visto che c'erano i fili della luce e ho pensato, ma gli esseri umani hanno già l'elettricità, cosa posso fare? Ci deve essere qualcos'altro che posso fare. E poi ho guardato in cielo e è passato un aeroplano. Hanno perfino gli aeroplani. Cos'è che posso fare? E poi ho visto anche la macchina. Oh. Però una cosa è rimasta dentro di me. Devo fare qualcosa per gli esseri umani. È il mio primo pensiero che per gli esseri umani. Per aiutare gli esseri umani. Questa è la primissima cosa. Ma noi avevamo anche dei parenti che erano missionari, che venivano dall'Africa e ci raccontavano storie. storie di bambini abbandonati, storie di dolori. E appunto io mi affascinava moltissimo le storie di bambini che il mio zio mi raccontava. E dentro di me mi nascondevo in un angolino e pensavo, un giorno porterò le mie caramelle LAC, le mie caramelle preferite ai bambini di un paese lontano che hanno bisogno. So, io penso che questo era proprio il primo seme di Baun Rak, di portare le caramelle LAC, a portare il mio sostegno, portare la mia dolcezza, il mio aiuto a loro.
Quindi una bambina che prende a cuore il mondo, che sente che il mondo ha bisogno della sua energia d'amore. Poi crescendo, in che modo hai trasformato questo sogno che non ti abbandonava, non ti ha più abbandonato, in che modo hai cominciato a trasformarlo in qualcosa di concreto?
La mia adolescenza io aspettavo qualcosa, sempre cercavo qualcosa e non sapevo che cos'era, per cui c'era sempre una tristezza di fondo. E ci sono stati molti eventi della mia vita che mi ha portato anche a un punto di pensare che non esiste, che non è vero che esiste Dio, perché Dio mi ha tradito e volevo proprio buttare via questo Dio dal mio cuore. E infatti io cercavo intorno a me qualcosa per riempire il vuoto che avevo appena fatto, di aver mandato Dio via dalla mia vita. E ho cercato dentro di me, ma poi all'improvviso ho pensato, mi sentivo troppo vuota, perché Dio è sempre stato presente nella nostra famiglia, nella nostra comunità, ci è sempre stato insegnato, era proprio alle radici della nostra esistenza. E dire no a questo era come uccidere qualcosa di me, uccidere qualcosa dentro di me. Per cui ho cercato di sostituirlo, ho detto, ok, non c'è Dio, mi sono testardita, non c'è Dio, ma c'è questa forza d'amore che unisce tutti i popoli, che unisce tutte le persone. E per cui ho cominciato a meditare, ho cercato sistemi di meditazione, di introspezione, però un po' alla volta mi sono riconosciuta, c'è Dio, che sono passata attraverso periodi di tristezza, ma solo quando l'ho ritrovato in una maniera nuova dentro il mio cuore, non recitando fuori delle preghiere, ma non seguendo dei rituali, ma quando l'ho trovato dentro di me, ho trovato una potenza incredibile. Ho riconosciuto un'altra volta le mie potenzialità, ho capito l'energia tremenda che è dentro di me, che deve essere espressa. E per cui ho deciso, devo rinforzarmi, devo lasciare la mia famiglia, devo lasciare tutto quello che so, tutto quello che ho, perché io sono pigra e mi rifaccio sempre a qualcun altro, chiedo sempre a qualcun altro di sostenermi, ma volevo essere sostenuta solo da questo amore interiore. Per cui ho lasciato la mia famiglia e ho cominciato a viaggiare. E poco a poco sono venuta alla consapevolezza che io dovevo dare, che non potrei mai essere completa finché io ero in grado di dare a qualcuno. Per cui ho anche cercato di dare, ho dato in diverse maniere, ma sembrava che nessuno avesse bisogno di me. Per cui ho continuato la mia strada e sono andata in tanti posti. Non ho mai smesso di dare, ma quel poco che avevo, vuol dire dare il mio amore, dare quello che potevo. Solo quando sono arrivata in Thailandia, vicino alla frontiera della Birmania, ho trovato un posto incredibile. Viaggiando verso questo posto, c'era una grandissima diga, acqua era dappertutto e era una nuova diga, per cui la diga aveva allagato grandi estensioni di foresta, e c'erano tantissimi alberi nudi con gli rami secchi, i rami erano tesi verso l'alto, sembrava appunto come se fosse molte braccia che mi chiamavano, vieni, aiutaci, aiutaci. E per cui io sono come implotizzata, sono sempre andata sempre più verso il paese della verso il paese alle confini della Birmania. E quando sono arrivata lì, ho trovato un popolo in sofferenza, persone che scappavano dalla Birmania. All'inizio erano ragazzi giovani, erano ragazzi sedicenni, diciottenni, alcuni avevano 20 anni, ma ho trovato qualcuno che aveva perfino 14 anni. Quello che era successo è che in Birmania c'era la dittatura dei militari, e i ragazzi giovani delle università, delle scuole si sono ribellati in piazza contro il governo e il governo ha ritagliato contro di loro, per cui hanno cominciato a arrestarli, metterli in prigione. Per cui la mia prima esperienza con la sofferenza erano questi ragazzi che sono scappati, sono dovuti scappare dalla Birmania per salvare la loro vita, per non essere torturati. E vivevano nella foresta. Erano ragazzi che non hanno conosciuto, erano agevolati perché erano in grado di andare all'università, avevano una famiglia buona, ma improvvisamente erano soli, assieme, nella foresta. Ma il loro spirito era così bello, mi sembrava, erano così puri. E parlando con loro mi sembrava parlare con la rugiada, erano così freschi. E ho detto, sono sicura, questi ragazzi faranno la rivoluzione che porteranno la democrazia nel loro paese. Ero così sicura, e, per cui ho voluto aiutare loro. Ma in realtà non è successo così, è stato diverso. In poco tempo queste persone pure si sono degradate perché in Birmania non erano esposti al consumismo, ai beni materiali come erano in Thailandia. Per cui al momento che sono stati esposti alle cose materiali, non avevano difese come abbiamo noi. Non sappiamo cos'è il materialismo e abbiamo già fatto un programma, ci sappiamo difendere, ma loro no, sono stati immersi, sono stati persi. Per cui ho visto persone bellissime che sono diventate persone che erano pronte a tradire la loro sorella, la loro mamma e venderla al brodello a diventare prostituta. Ho visto persone che hanno cominciato a vendere esseri umani, e per cui ho visto la sofferenza è ricominciata. E questo posto era un posto molto storico anche, perché nel passato tanti conflitti erano avvenuti in questo posto, proprio alla frontiera, alle tre pagode. E tantissime volte la Birmania veniva e conquistava la Thailandia, e a volte i soldati thailandesi venivano e conquistavano la Birmania e portavano via sempre schiavi, per cui era anche la sofferenza del passato. Per cui ho deciso, io rimango qua, in qualche modo posso fare qualcosa per loro. E io non sapevo che cosa, ma ho pensato, si presenterà l'opportunità. Comunque ho cominciato a piantare vegetali e ho pensato forse questo sarà il programma agricolo che non esisteva a San Grabori. Ma è successa una cosa, che veramente chi aveva bisogno erano bambini, per cui il mio giardino, invece di essere di vegetali, pian piano è diventato un giardino di bambini. Bambini che erano stati abbandonati, abusati e per via del conflitto della guerra avevano perso i genitori, a volte dalla guerra, ma a volte anche da malattie come la malaria. Infatti ho visto folle, paesi interi dalla Birmania che emigravano in Thailandia attraverso la giungla soltanto con i vestiti che indossavano e con occhi lucenti di febbre, perché nel loro cammino avuto la malaria e alcuni di loro morivano, non c'erano medicine. Per cui pian piano i sorrisi dei bambini hanno cominciato a ornare la mia casa e il mio giardino.
una donna italiana, una giovane donna italiana praticamente da sola nella giungla, davanti a situazioni di povertà e di degrado assolute. Tu è vero, hai detto, ho piantato dei fiori, questi fiori erano bambini, ma come facevi a trovare quella giusta accoglienza nelle popolazioni di un paese estraneo alla tua cultura? Come potevi far percepire agli altri quell'onda d'amore che tu sentivi di voler dare?
Infatti non lo potevo fare. Tutti mi guardavano un po' di traverso, cosa fa questa straniera qui? Ma comunque il bisogno era grande, per cui una persona mi ha chiesto: puoi prenderti cura di questa bambina? Ho un problema temporario. Ti puoi prendere cura, così quando il problema è risolto potrà ritornare. Ma questo è stato l'inizio di tutti. La bambina si chiamava Joy, per gioia. Per caso è venuto più tardi, abbiamo chiamato la nostra casa la casa della gioia. È stata la prima, è stata quella che ha aperto le porte, perché poi ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno, per cui mi hanno chiesto un altro e poi un altro, e poi è arrivata la bambina che è veramente permanente, che aveva veramente nessuno, e poi pian piano si sono raggruppati tutti i bambini che avevano bisogno di me.
Ho letto alcune cose che tu hai detto bellissime. La mia ispirazione nasce nel momento in cui guardo ogni bambino. Tutto questo potenziale che è in lui andrà sprecato se non me ne prendo cura. Così lo prendo e prendo poi un altro bambino. È andata avanti così, è nato così Banurak.
Sì, è nato così. Infatti, quando un bambino veniva in fronte a me, non avevo soldi, non avevo la capacità di prendermi cura. Ma vedendo tutta questa potenzialità che veniva sprecata, non potevo dir di no. Per cui ho accolto tanti bambini al di là del mio potere economico, non pensando che veramente non potevo sostenerli. Ho pensato all'amore cosmico. Se io faccio del bene all'umanità, in qualche modo il cosmo deve rispondere, l'amore divino deve ritornare. Infatti è stato così che pian piano abbiamo avuto sempre più bambini, fino a 100, 150 bambini sono cresciuti, altri bambini sono venuti, e penso che più di 1000 bambini sono passati attraverso Banurak.
Per i miei bambini, hai detto, ho un sogno speciale. Nella mia immaginazione li vedo immersi in una luce. Questa luce porta calore e promessa di un luminoso futuro.
Infatti, sì, vedo questa luce in tutto, e a volte penso, cerco di non diventare negativa con le mamme, perché all'inizio quando portavano i bambini le persone attorno a me dicevano: ma come fa questa mamma a buttar via il suo figlio? Però ho capito queste mamme. Erano mamme che erano state private dalla loro speranza. La speranza era morta nel loro cuore. Tutto davanti a loro era buio, era scuro. E per cui non c'era neppure questione di sopravvivenza. Erano morte dentro. E portare il bambino da me era come dare un'opportunità a questo bambino. Per cui ho anche cominciato non solo il progetto dei bambini, ma il progetto delle mamme, e ho cercato di accogliere le mamme all'interno della nostra casa e risvegliare la speranza in loro. E questo è successo in molti casi. Le donne, vedendo i bambini che crescevano pieni di speranza, pieni di luce, anche loro si sono illuminate e hanno ricevuto la speranza da noi. E per cui tante donne sono venute a chiedermi aiuto di lasciare il bambino da noi, dopo un po' di tempo si sono ricoverate e hanno continuato il loro cammino, sempre senza soldi come noi, senza la confortevolezza delle cose materiali, ma avevano un dono speciale, la speranza. La speranza è molto importante nella vita della persona, illumina la via, ti fa vedere la via. È questo che i nostri bambini anche sono pieni di speranza, pieni di gioia, perché vedono, i bambini vedono attraverso i nostri occhi, per cui io cerco di mantenere sempre la speranza viva nella mia vita. E quando mantengo la mia speranza viva, la loro speranza è anche viva.
Prima che Banu Raq avesse un tetto, sono passati molti anni, voi avete abitato in alloggi anche molto semplici, molto spartani. Non era importante quello, era importante l'atmosfera che si costruiva lì dentro. Quindi tu nell'accogliere piano piano hai costruito anche in maniera molto naturale, molto spontanea un progetto di vita per questi bambini. E allora ti chiedo, quali sono i capisaldi di questo progetto per questi bambini e in che modo le ferite profonde da cui vengono, il mondo lacerato che loro hanno visto nei loro occhi bambini, viene curato da Banu Raq?
Yeah, c'è una cosa importante a Banu Raq, senza quella non saremmo riusciti a far niente, è la meditazione. La meditazione è molto semplice, questi bambini sono stati deprivati dall'amore materno, dalle carezze della mamma, e sono tanti e non posso prenderli tutti in braccio mio. Per cui ho questa tecnica di sederci tutti i giorni, alla mattina e alla sera, e chiedere di guardare dentro di se stessi e di cercare di sentire l'amore che è tutto attorno a loro e l'amore che è all'interno di loro. E io ho visto che veramente ha portato una trasformazione dentro di loro, perché questi bambini, oltre ad avere tutti questi dolori, sono condannati dalla società, non sono thailandesi, non hanno carte di identità, sono bambini di prostitute, forse sono bambini di un assassino, per cui sono condannate dalla società, dalle persone del posto che li guardano e dicono: ah, ma tu non hai un papà, la mamma, il tuo papà è un assassino. Per cui queste sono tutte frecce che entrano nel cuore del bimbo e che lo uccide piano piano. Ma imparando questa tecnica di meditazione, pian piano si sono resi conto: io non sono un assassino, io non sono una prostituta, io non sono una persona senza carte, io ho tutto, io ho amore, io sono espressione divina. Infatti, se venite a Banu Raq, l'amore è una cosa palpabile, molto presente. E si vede con con l'amore che i bambini si rivolgono uno all'altro, si vede come nella dolcezza delle loro parole, nella bellezza del loro sorriso. Non è una cosa che mi invento io, che penso io che sono la mamma, no? Che tutte le mamme si fanno una visione bella, ma mi viene continuamente presentata dalle persone che vengono a visitarci e ci dicono: veramente questo, c'è tanto amore qui, c'è tanta bellezza, tanta serenità. E le persone che vengono a visitarci, anche loro vanno attraverso una trasformazione. Forse non si siedono con noi a fare meditazione, ma vengono attraverso trasformate attraverso l'amore della casa.
Dobbiamo noi occidentali fare tesoro di tutto questo. Immaginate quelle immagini che vi ho fatto vedere poco fa in una classe delle nostre scuole, cioè i bambini che si fermano, si mettono in silenzio e si connettono col mondo. Forse sarebbe importante che anche il mondo occidentale scoprisse tutto questo.
Sì, importante. Ma i bambini hanno bisogno di una guida. Se voi vi fate questa guida, perché vivono attraverso di voi, non c'è niente da fare. Prima, quando non sono ancora adolescenti, loro vivono attraverso di voi. Voi fatevi silenziosi, voi fatevi, vi fermate, sedetevi, cercate di sentire questo amore dentro di voi. Non c'è bisogno che loro lo fanno, ma lo faranno. Infatti noi all'inizio, quando pensavo come posso introdurre la meditazione, loro mi ci hanno imitata, si sono seduti con me e io ero anche sorpresa, ho cominciato a cantare i mantra e loro hanno continuato. E i bambini piccoli fanno tutto quello che fate voi, quelli più grandi cominciano a pensare, ma pensare è forse cercare qualcosa d'altro, a investigare. Ma questo potere della meditazione è molto potente. I miei adolescenti lo sanno, forse vogliono andare verso sperimentare anche le cose materiali, le cose che la società offre, che devono fare, che devono sperimentare. E a volte non vorrebbero fare la meditazione, ma lo sanno che è buona, sanno che gli fa bene e sono svogliati. Ma a volte lo fanno con tanto impegno, con tanta sincerità, con tanta passione. Infatti a volte alcune sessioni delle meditazioni nostre sono molto potenti, sono molto prendono molto il cuore.
Ecco, tu fai parte di una, hai aderito a un movimento spirituale, Ananda Marga. Didi è il nome che hai assunto come parte di questo movimento. È forse il caso di dire come si colloca questa tua scelta nell'ambito di questo percorso di vita che stai vivendo.
Ho cominciato tutto quando ho incontrato la filosofia dell'Ananda Marga. Come vi avevo detto, il mio cuore è diventato molto arido, ho perso il Dio. E cercato di riempirlo filosoficamente, l'amore, ma non capendo cos'è anche l'amore. Però quando ho incontrato l'Ananda Marga era come se la porta, quando ho sentito le idee dell'Ananda Marga, che sono le idee di avvicinarsi a Dio non attraverso la parola esterna, ma attraverso il pensiero e la vicinanza mentale, di pensare a Dio amorevole, alla coscienza suprema a termini d'amore, mi ha riempito il cuore, mi ha completata, per cui ho cominciato il mio cammino di risveglio personale, di scoprire me stessa, e però anche l'Ananda Marga, la parte del servizio, e che ho sempre saputo, il servizio è importante, l'ho sempre fatto da piccola, in piccole cose, e per cui è stato suggerito a me e ho sempre voluto farlo, per cui l'Ananda Marga, i principi dell'Ananda Marga mi hanno sempre accompagnato, la meditazione dell'Ananda Marga mi ha sempre accompagnato per rinforzarmi, mentre per i bambini io ho sempre dato la meditazione di base di amore, cercare di sentire che tutto attorno a loro è amore e dentro di loro è amore, con un mantra molto semplice che vuol dire appunto l'amore è l'essenza di tutto. E poi se loro vogliono possono chiedere a me, non è che mi hanno chiesto molto, ma comunque la trasformazione era già fatta. Infatti le persone adesso mi dicono che questi bambini sono molto gentili, sono molto buoni, che sono buoni.
A questi bambini viene trasmesso un messaggio che sono stati fortunati e questa fortuna tra virgolette la devono ritrasmettere, nel senso loro hanno ricevuto qualcosa di importante, ma questa catena non deve spezzarsi con loro, deve essere alimentata, quando diventeranno adulti dovranno dare agli altri, quindi in qualche modo la finalità di Banurak è che quest'onda d'amore continui a propagarsi attraverso i bambini che sono cresciuti con voi.
Sì, all'inizio ho pensato che la riconoscenza è una cosa sola, è una cosa normale, naturale, ma ho dovuto insegnarlo, ho dovuto veramente dire che dovete essere riconoscenti a tutti e perché siete state sostenute dalla società. Io sono il mediatore, ma non ho portato io i soldi, non ho portato io le cose che, di cui avete bisogno. Ci sono tantissime persone al di fuori di Baunra che pensano a voi, che aiutano, per cui voi siete in debito con tutta l'umanità. Non avete avuto un genitore vicino a voi, per cui non potete restituire al genitore, ma voi avete ancora questo debito e lo dovete restituire alla società. Per cui abbiamo alcuni bambini che sono usciti di Baunra, che hanno cercato di farsi la loro vita, ritornano perché sentono questa è la loro casa, vogliono aiutare Baunra. E alcuni non ritornano, ma sono sicura che hanno ricevuto il messaggio, che continuano. Non importa dove danno, l'importante è che danno. L'ho sempre detto, può essere, non è che dovete ritornare e aiutare i bambini. Potete aiutare gli anziani, potete aiutare gli animali, potete aiutare gli infermi. Scegliete voi, sentite dove il vostro cuore vi porta, ma dovete dare. Non è possibile per una persona ricevere soltanto, dovete restituire all'umanità. E questo debito non sarà mai pagato fino alla fine del vostro giorno, fino all'ultimo momento della vostra vita.
Come vive Baunra? Vive attraverso due canali, il proprio lavoro e poi questa rete di amore internazionale, di cui anche l'Italia è parte, che prova a dare una mano all'immensa opera di Didi. Ma il lavoro è anche un modo per costruire autonomia, per costruire percorsi di vita. E allora che cosa si fa a Baunra?
Cerchiamo, sì, il lavoro è importante.
È rimasto un po' di musica.
Il lavoro è importante e dobbiamo anche cercare di stare, di vedere che possiamo diventare autonomi. Per cui le mamme sono impegnate nel lavoro, perché appunto una cosa che lasciano i loro figli è appunto perché devono lavorare, devono sopravvivere e nessuno le assume se hanno bambini piccoli o se sono incinte. Per cui Baunra ha creato un ambiente dove le mamme possono lavorare con i loro figli e possono portarsi i bambini neonati e possono ancora tessere o possono mettere un pezzo di telo da una macchina da cucire all'altra e lasciare i bambini cullarsi dentro questo telo. Per cui famiglie intere sono cresciute a Baunra, non che tutti vivono a Baunra, accogliamo anche persone da fuori che vengono e hanno bisogno d'aiuto per rimanere coi loro figli. Per cui Baunra vuole che le famiglie siano unite, che rimangano coi loro figli.
Sicuramente vi è venuta tanta curiosità di conoscere direttamente questa realtà. Se andate lì troverete, quanti sono? 130, 140?
Adesso 115 bambini.
E di madri?
Di madri, adesso sono 5 interne e una decina esterna.
Non è possibile riprodurre completamente Baunra, ma ora con l'aiuto dei collaboratori di Romena vorremmo almeno un pezzetto di questo luogo della gioia portarlo qui a Romena. Perché Didi è una mamma. La mamma può separarsi da una parte dai propri figli per qualche giorno, per pochi giorni, ma qualcuno lo vuol portare con sé anche per fargli conoscere un pezzo di mondo come il nostro. E allora qui a Romena oggi ci sono 4 figli di Didi che sono venuti a trovarci e che ora invito a salire sul nostro palco. Ecco qua, mi metto in fondo e un pezzo di Baunra è qui.
pezzo di Baumrak.
E vorrei che Didi tu ce lo presentassi.
Non posso liberarmi di Baumrak, devo portarlo con me. Ok, primo Ananta. Ananta. È stato molto difficile portarlo qua perché non aveva documenti, non aveva niente. Le radici erano birmane, per cui ha dovuto ritornare in Birmania. Lui è viene da un villaggio molto puro dentro la Birmania. Tanti bambini fanno meditazione spontaneamente. Lui era un bambino che a 5 anni lui ha incontrato il suo maestro spirituale mentalmente, è venuta in una forma di luce e gli ha insegnato lui la meditazione, gli ha insegnato come alcune pratiche che lui ha preso. E, si vestiva tutto di bianco, cappelli lunghi, e le persone li riconoscono questi bambini, sono bambini speciali, ma normale per quel paese. E poi la cosa importante è lui che è diventato vegetariano. È rimasto così per tanti anni finché lui voleva avere conoscenze, voleva imparare, per cui la sua famiglia è venuta in Thailandia. Però una cosa, la sua famiglia ha insegnato a lui che gli stranieri mangiano i bambini. No? Ma lui è vegetariano, no? E per cui voleva imparare degli stranieri, però aveva questa paura che mangiano i bambini. Ma ha pensato dentro di lui, se io sono vegetariana probabilmente non lo mangio. Ma anche oltre a quello lui voleva essere vegetariano, perché è quello che il suo maestro aveva insegnato a lui. Per cui adesso lui è qua, ha 28 anni, veramente 24, ma lui gli piace dire 25. E lui è andato fuori a sperimentare il lavoro fuori, però è tornato a Baumrak e adesso è il mio teenager in charge, vuol dire l'addetto agli adolescenti maschi, e fa un lavoro molto buono con loro. Dream è la più piccola del gruppo, 15 anni. È la più piccola, ma a Baumrak è considerata molto alta. I thailandesi non sono così alti. Forse il nostro cibo è buono, non lo so. Lei è venuta a Baumrak piccolissima, 2 anni, con tanto dolore. Non posso parlare del suo dolore, ma il suo dolore per un anno intero nessun adulto è riuscito a toccarla. Soltanto una bambina più grande poteva accudirla, lavarla, aiutarla. Ci è voluto un anno prima che ha cominciato a aver fiducia e lasciarsi aiutare. E qui, perché la voglio rinforzare, farla diventare più forte. Ayati. Ha molto sentimento per Baumrak. Lei è una bambina, il prodotto della guerra, ha perso i suoi genitori in guerra, sono stati persi e l'abbiamo trovata noi. E lei ha costruito tutti i valori della famiglia con noi, per cui il suo amore è molto intenso per noi. Ma ha sempre voluto non sfruttare Baumrak, ha sempre cercato il corso più a buon mercato, dove non possiamo perdere soldi. Sempre la sua vera passione di aiutare bambini sordomuti con imparare i segni per parlare, ma non ha mai seguito questo perché è caro. Ha seguito un altro programma che l'aiutasse a far soldi, ha imparato la contabilità. Adesso lavora per l'immigrazione vicino a casa nostra, gli uffici di immigrazione, per cui ci sta anche aiutando tanto, perché porta l'immagine di Bangurak a delle persone importanti dell'emigrazione, così siamo più sicuri, la nostra vita a Bangurak è più sicura. Ice. Forse potete vedere dalla sua faccia che è molto intelligente, estremamente intelligente. Sì, il prodotto della malattia, ha perso il suo papà, una malattia molto brutta, la mamma stava per morire ma l'abbiamo aiutata, comunque lei è rimasta con noi tantissimi anni, lei adesso ha riscoperto la sua mamma, e la sua mamma non sta ancora molto bene, ma lei l'abbiamo portata qui perché è così intelligente, ha così tante doti, io voglio arricchirla di ulteriori strumenti perché lei possa aiutare l'umanità sempre di più con le sue capacità.
Con il tuo aiuto possiamo sentire magari uno di loro che ci dice qualcosa sul vivere a Bangurak.
Ok, lui vuole, he want to know something about the life of Bangurak. What your feeling about Bangurak?
I'm feeling really.
I forget. Lei potrebbe tradurre tutto di fila un'ora senza, ma io ho bisogno di. Lei ha detto che Bangurak è la famiglia, siamo tutti fratelli, sorelle, non è una fondazione, è veramente dove c'è l'amore, dove c'è la famiglia. Okay.
And then some outside.
Ok, sono le persone fuori non pensano così, pensano che noi non abbiamo papà e mamma, ma in realtà non è vero, noi abbiamo uno o l'altro e ci amiamo.
Immagino che vuoi dire qualcos'altro ancora?
You want to say something more? Che è una cosa importante per lei, che riceve tanti valori buoni, tanti insegnamenti buoni, come amare tutti, come amare le piante, gli animali, e che queste cose che Didi insegna.
Bangurak esiste in Thailandia, mi diceva Antonio, che ora interpelleremo, che il tuo sogno di arrivare in Birmania si sta realizzando, quindi...
Sì. Volevo andare in Birmania, però c'erano tantissime difficoltà perché il governo non lo permetteva. Però adesso noi abbiamo già aperto una casa di bambini in Birmania. Abbiamo pochi bambini, però abbiamo una piccola scuola, perché ancora io non riesco a entrare. Non riesco a entrare personalmente, però entro in una maniera diversa, più penso anche più intelligente, perché nel mio percorso aiutando le persone birmane ho dovuto ricevere molte donne che mi aiutano con i bambini piccoli. E queste donne che sono dovute scappare dalla Birmania e cercare una sopravvivenza in Thailandia erano state molto sfruttate dai cittadini thailandesi. E per cui sono venute a chiedere a me aiuto, mi hanno detto per favore Didi accoglierci nella tua casa, noi ti aiuteremo gratis, non vogliamo più essere sfruttate, dacci lavoro, noi non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di soldi ma possiamo farlo gratis. Queste donne erano persone colte, erano persone che hanno studiato, E quando sono, quando hanno cominciato ad aiutarmi, erano, io ho cominciato anche a pagare un piccolo stipendio a loro, e sono diventate le colonne di Baumrack che mi aiutano a sostenere la casa. E, ma anche loro si stanno invecchiando come me, hanno anche loro un sogno di portare Baumrack in Birmania. E quando io ho parlato della possibilità di costruire una casa in Birmania, una di queste mamme ha pianto, perché veramente è il suo sogno, no? Ritornare alle radici e aiutare le radici che sono ancora molto, molto tenere, molto dolorose in Birmania. Per cui lei è la signora che fa il ponte tra Baumrack in Thailandia e Baumrack in Birmania.
Io ora vi lascio solo per pochi minuti qui, perché volevo, prima di concludere il nostro percorso con voi, volevo farvi conoscere qualche espressione di Baumrack in Italia. Antonio, ti puoi avvicinare? Antonio Russo è come dire, il tuo avamposto italiano, no? Fondamentale. Antonio, grazie di essere qua con noi. Buongiorno. Tu hai abbracciato con tutto te stesso, con tanti amici, la causa di Baumrack, e tra l'altro oggi insieme ci permetterete anche di dare una mano a Baumrack.
Intanto un grazie, grazie. Io molti anni fa non conoscevo Baumrack, un mio caro amico è andato dicendomi devo andare a fare un impianto elettrico per una settimana e poi torno. Sono passate 3, 4, 5, 6 settimane e a un certo punto gli ho scritto, dice, ma che è successo? E lui mi ha risposto con un elenco di, in realtà gli ho scritto, mandami almeno la foto della tua nuova ganza, perché era molto più giovane di me e privo di fidanzata, e mi ha risposto con un elenco di, ho intuito che non ho nomi, ma tantissimi nomi, e in fondo mi ha scritto, questi sono i miei nuovi amori. E lui è rimasto 9 anni lì ed è stato la fonte di attrazione. E, la prima volta che sono andato, posso raccontare una piccola? Abbiamo finanziato un viaggio a una pediatra fiorentina, la quale è tornata, ieri sera era con noi e con la Didi, la quale è tornata e ha detto, la situazione non è drammatica, ma hanno bisogno di alcune cose. La prima fra tutti non hanno latte, perché, ho detto, perché non bevono il latte? Perché non c'hanno i soldi per comprare il latte? E allora hanno detto, tu devi prendere un impegno, devi garantire il latte. Noi lo garantiamo ormai da 17 anni. E quando la Didi ha ricevuto i primi soldi, mi ha detto, ah, bellissimo, si riattiverà il rito del latte. Quando sono andato la prima volta, non capivo cosa fosse il rito del latte. Quando sono andato la prima volta, la Didi mi ha preso per mano e mi ha detto, vuoi venire a vedere il rito del latte? Sì. Il rito del latte è questo, prima che i bambini vadano a letto si forma una lunga fila e la fila termina in fondo a un corridoio che si allarga e dovete immaginare i bambini più grandi con 2 contenitori di latte e i bambini piccolissimi in fila, ognuno con il loro contenitore, una bottiglia, un bicchiere, e i bambini più grandi offrono il latte. Voi non avete idea cosa passa attraverso questo latte. E mi dilungo un minuto perché è una cosa che mi ha... E in questa fila c'era un bambino piccolo, 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 con una tazza, uscendo dalla fila, stracolma di latte. E si muoveva lungo questo percorso che faceva per far ritorno alla sua cameretta, con il timore che una gocciolina di latte fuoriuscisse dalla... E io gli ho chiesto se poteva aiutarlo. E la sua risposta è stata non un no, ha detto... Non parliamo perché altrimenti il latte va fuori dalla tazza. E questa è stata una cosa che mi ha... C'era l'umanità nel latte. E per noi è molto importante essere presenti qui perché nuove persone conoscono Baumrack e nuove persone si guardano e dicono ma forse c'è un Baumrack vicino a noi. Questa mattina ho ascoltato le parole di Don Luigi che diceva è inutile guardarsi lontano, anzi molto spesso ci allontaniamo se guardiamo lontano, Quindi qui a Firenze c'è un gruppo di amici che sostiene ormai da 17 anni Banurak, e il modo per sostenerlo è molto semplice. Intanto, per esempio, fuori ci sono i manufatti prodotti dalle mamme di Banurak, con i telai a mano che qui da noi c'erano circa 100-150 anni fa. Quindi tutto ciò che è esposto lì è fatto dalle mani delle mamme di Banurak, con i telai, e la finalità fino all'ultimo centesimo si trasformerà in latte, se necessario il latte, o in qualche altro progetto. Quindi intanto andate a vederli e se avete voglia comprateli. Lì potete trovare un foglio bianco dove potete lasciare la vostra email e sarete invitati a tutti gli eventi che noi facciamo. Eventi possono essere concerti, possono essere cene. Potete anche, e questo è un auspicio, andare a visitare Banurak, perché c'è un modo migliore che per aiutare Banurak è quello di prendere l'amore di Banurak per poi trasferirlo. Quindi siete graditissimi, quindi noi ci fermeremo tutto il giorno. E, un augurio, che possiate dire tantissime volte grazie. Questo significa che c'è un movimento che si muove. Io sono con gli amici fuori tutto il giorno e quindi a disposizione. Grazie ancora.